Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Chiediamo sempre la perseveranza nella fede e nella fedeltà alle promesse che noi rinnoviamo al nostro patto ogni volta che celebriamo l'Eucaristia.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 11, dal versetto 18 al capitolo 12, versetto 6. Il Signore me lo ha manifestato e io l'ho saputo. Mi ha fatto vedere i loro intrighi e io, come un agnello mansueto che viene portato al macello, non sapevo che tramavano contro di me e dicevano: abbattiamo l'albero nel suo pieno vigore, strappiamolo dalla terra dei viventi, nessuno ricordi più il suo nome. Signore degli eserciti, giusto giudice, che provi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Riguardo agli uomini di Anatot che vogliono la mia vita e mi dicono: non profetare nel nome del Signore, se no morirai per mano nostra. Così dice il Signore degli eserciti. Ecco, li punirò. I loro giovani moriranno di spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Non rimarrà di loro alcun superstite, perché manderò la sventura contro gli uomini di Anatot nell'anno del loro castigo. Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa contendere con te, ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i traditori sono tranquilli? Tu li hai piantati ed essi mettono radici, crescono e producono frutto. Sei vicino alla loro bocca, ma lontano dal loro intimo. Ma tu, Signore, mi conosci e mi vedi. Tu provi che il mio cuore è con te. Strappali via come pecore per il macello, riservali per il giorno della strage. Fino a quando sarà in lutto la terra e seccherà tutta l'erba dei campi? Le bestie e gli uccelli periscono per la malvagità dei suoi abitanti che dicono: Dio non vede la nostra fine. Se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Se ti senti al sicuro solo in una regione pacifica, che cosa farai nella boscaglia del Giordano? Persino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, persino loro sono sleali con te. Anch'essi ti gridano dietro a piena voce. Non fidarti di loro quando ti dicono parole buone. Parola di Dio.
La difficoltà di stabilire le pericopi della nostra lettura la vediamo molto bene anche nel brano di oggi, dove troviamo parti in poesia e parti in prosa, e quindi si vede che i redattori e coloro che hanno alla fine conservato tutto il materiale abbiano voluto comporre un discorso. E hanno accostato i testi, e questo naturalmente non solo ci consente, ma ci induce a considerare il rapporto fra i testi. E quindi, comunque si taglino le pericopi, credo che sia molto importante il rapporto fra le varie parti. Noi vediamo oggi che abbiamo una prima parte, un oracolo in poesia, e poi abbiamo al versetto 21 una parte in prosa, 21-23, poi di nuovo in poesia, eccola. Tuttavia l'inizio del capitolo 12 è accostabile al brano precedente, sembra creare un discorso, un problema. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Vabbè, a parte la centralità, credo, mi verrebbe a dire indiscutibile, del versetto 19, l'agnello mansueto, dà una luce particolare a questo brano, con questo richiamo poi a Isaia e a Gesù, agnello mansueto. Però dicevo, io volevo sottolineare due parole. Uno, al versetto 20, possa io vedere la tua vendetta su di loro, come anche nei salmi imprecatori la vendetta, il giudizio è tutto rimandato al Signore Dio, che non è mai lasciata al giusto che è ingiustamente maltrattato, ma può invocare il giudizio, invoca il giudizio, ma non è il giudizio che si fa, la vendetta che si fa da solo. Questa era la prima cosa che notavo. E l'altra, invece, alla fine della pericope di oggi, persino i tuoi fratelli, al versetto 6 del capitolo seguente, i tuoi fratelli alla casa di tuo padre, persino loro, sono facilmente, si nota come sono richiamati da Gesù quando, per esempio, forse ci sono anche altri negli altri Vangeli, però io avevo presente Matteo al capitolo 10, quando parla dei fratelli di quelli della tua casa che ti perseguiteranno. Capitolo 10-21, il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio.
Mi sembra molto attuale questa lettura. Difatti c'è il versetto 1 del capitolo 12. È una domanda che ci facciamo anche oggi. Com'è che la via degli empi prospera, i traditori sono tranquilli? Vediamo sempre, i ricchi sono sempre più ricchi e aumenta la differenza tra loro e il resto del mondo. Poi c'è anche il versetto 4. Le bestie e gli uccelli periscono per la malvagità dei suoi abitanti, cioè il creato che viene sfruttato e viene ucciso dall'uomo. È una lettura molto attuale, questo Geremia.
Il versetto che ha citato adesso Stelvio, questa grande questione, perché gli empi prosperano, perché tutti i traditori sono tranquilli, dice che il profeta non vede quello che dice, non vede che i loro giovani moriranno di spada, i loro figli e le loro figlie moriranno di fame. Quello che lui vede è il contrario, è che gli empi prosperano. E quindi anche ciò che è detto prima e ciò che è detto dopo forse va letto come esorcismo, cioè come una cosa che il profeta vede per fede, sa che il Signore è giusto e in qualche modo vendicherà. Ma però continua a dire la realtà è quella che gli empi prosperano. Poi volevo ricordare che Questa pagina è molto importante nella interpretazione di Origene, che si legge tutti gli anni nella Settimana Santa, una delle omelie che si leggono, perché la versione greca dice: essi tramavano contro di me dicendo: non abbattiamo l'albero, cioè il legno, nel suo rigoglio, ma mettiamo legno nel suo pane, perché è una lettura diversa delle, insomma, delle lettere ebraiche. E per Origene, che è una lettura allegorica che per noi ha il valore perché l'ha detta lui, non è che ci possiamo addentrare noi a fare questo tipo di letture, però quell'omelia dice che è una rivelazione del mistero di Cristo, cioè l'introduzione della croce nella rivelazione. Mettiamo legno nel suo pane, cioè la dottrina della croce nel suo insegnamento. E quindi c'è questa omelia famosa. E poi un'altra cosa che volevo dire al versetto 5 del capitolo 12: se correndo con i pedoni ti stanchi, come potrai gareggiare con i cavalli? Cioè sembra che il Signore, rispondendo al profeta, gli predice difficoltà ancora maggiori. Se non ti senti al sicuro in una regione pacifica, che farai nella boscaglia del Giordano? E infatti dopo dice: non ti fidare neanche dei tuoi fratelli. La vita del profeta, insomma, e anche quella del popolo, saranno ancora più difficili.
Anch'io su questo versetto 1, su questa domanda che fa Geremia a Dio, rimango colpito, perché mi pare di capire che ci sono delle domande che non si possono fare. Geremia chiede perché gli empi prosperano, ma Dio non risponde. Ecco, perché se la risposta è quella che segue, è come se dicesse: tu bada a te stesso, perché se vieni meno adesso, appunto come si diceva prima, cosa succederà fra un po', quando avrai una posizione ancora più grande di quella degli uomini del tuo paese? E quindi mi ricorda un po' il modo che ha Gesù di rispondere a questioni analoghe, così difficili e controverse, questi su cui è caduta la torre di Siloe, no? Avevano peccato più di tutti gli altri, e lui non dice, dice: badate a voi stessi, badate, perché se non vi convertirete perirete allo stesso modo, è come dire: pensate a voi e alla vostra conversione e non al destino degli altri. E mi pare che la ragione sia perché effettivamente la fine degli empi non è dato vederla. Alla fine del capitolo precedente Dio risponde che la punizione verrà nel futuro, la punizione di questi, e quindi il futuro non è davanti agli occhi del profeta. Perciò ecco perché bisogna occuparsi del presente. Ecco.
Noi ovviamente non sappiamo come in realtà sia avvenuta la predicazione, la profezia di Geremia tra il suo popolo e davanti ai capi del popolo. Non lo sappiamo, possiamo solo fare delle congetture, ma si dice che i testi profetici siano più antichi dei testi messi in prosa, e che quindi in quanto tali forse rappresentano il nucleo più genuino dell'annuncio di Geremia, della profezia di Geremia, perché destinati, in quanto poetici, ad essere proclamati per essere ricordati, e come un po' come facevano i trovatori, no? Ecco, il testo poetico è più facile per essere annunciato e anche per essere ricordato. Ora, tra i testi profetici ci sono, appunto, c'è questo testo dell'inizio del capitolo 12, che è una vibrata protesta rivolta a Dio per come si comporta. Sono delle domande terribili, ecco. E questo veramente a me colpisce molto.
Se si segue la composizione finale, c'è qui la scoperta. Anzitutto, questo è un brano singolare, e ne troveremo altri. C'è la contesa è fra il profeta e Dio. Vengono chiamate confessioni, non so se sia la parola giusta, ecco, ma sicuramente è caratteristica. E questo brano parla di questo, no? E difatti abbiamo, è centrato sul rapporto, sulla protesta, sulla questione che il profeta pone a Dio. Dopo la scoperta, che qui è presentata come una vera rivelazione, almeno il profeta attribuisce al Signore, ecco, la scoperta che anche il suo clan sta decidendo di eliminarlo. E quindi pone il problema anche dell'interpretazione della predicazione di Geremia. Cosa ha mai fatto di grave Geremia? Cosa ha mai detto? Cosa sta facendo da suscitare una reazione del genere, anzitutto nel suo clan, nella sua villaggio, nella sua città di Anatot? Quindi questo mi pare importante anche come chiave, cioè Geremia sta demolendo tutte le cose più sacre, si sta mettendo fuori campo probabilmente, dico, perché questa è una reazione che deve avere i suoi motivi, se i suoi stessi sono in questo atteggiamento. Non credo che ci debba stupire l'idea che si può far fuori qualcuno, anche legalmente. Questi sembra che pensino di difendere le cose sante, di difendere la verità, ecco, eliminando Geremia. Deve smettere Geremia di fare questo. Lo minacciano a costo della sua vita. Lui scopre questo e quindi Dio gli dà una risposta, ecco. Cioè, questo suscita la domanda, la richiesta di Geremia che Dio si vendichi, che Dio mostri la sua giustizia, la sua vendetta, cioè che Geremia è dalla parte di Dio, ha ragione, ecco. E in un certo senso il Signore gli risponde al versetto 21, 22, 23, ecco, soprattutto i versetti 22 e 23 sembrano una prima risposta che i redattori hanno messo lì, ecco, cioè che ci sarà il giudizio, anzi la sventura. Sembra però che si tratti di una sventura generale che cadrà anche sugli abitanti di Anatot, e quindi sembra una risposta del genere, questa mi sembra. E poi l'accostamento con ciò che segue mostrerebbe che questo non risponde al problema posto, al problema che anche la risposta di Dio suscita, la risposta di Dio che ci sarà, che Dio farà giustizia a suo tempo, non è sufficiente. E mi sembra che abbia ragione Stefano dicendo che si tratta di una protesta. È introdotta, le traduzioni sono un po' incerte, è introdotta con un'affermazione che è una specie di autodifesa ed una specie di sottomissione, cioè Signore tu sei giusto e perciò non dovrei, ecco, non dovrei accusarti. Si tratta di, il linguaggio è un linguaggio legale, da tribunale, non dovrei portarti, fare l'accusa in un tribunale, però lo farò lo stesso perché praticamente dice così, ma io lo faccio ugualmente, ecco, e come mai, non solo, come mai i malvagi trionfano e tu stai dalla loro parte, perché questa è l'accusa, dal momento che tutto dipende da Dio, non soltanto l'idea che Dio farà un giudizio, ma il governo dipende da Dio, il governo della storia. E questo si afferma in un quadro teologico che noi troviamo nella Torah, nella legge, nel Deuteronomio, ma anche nei Salmi. Ecco, cioè Dio governa, chi fa il bene, chi fa il bene riceve la ricompensa, cammina sicuro, chi fa il male va in rovina. Quindi invece Dio fa prosperare i malvagi. E come si concilia questo? Com'è possibile? Con la giustizia di Dio? Tu sei giusto, ma quindi c'è un'affermazione che vorrebbe, io capisco così, che vorrebbe mantenere, vuole mantenere quello che non si può mettere in discussione quanto alla fede, cioè che Dio è giusto, perché se si nega questo, allora è chiaro che... ma se si tiene fermo che Dio è giusto, un certo tipo che noi chiamiamo teologia non funziona. Quindi mi sembra che qui sia la dichiarazione dell'insufficienza di una concezione che da un lato è da mantenere, cioè che Dio è giusto, è buono e governa il mondo secondo giustizia. Da un lato non si può rinunciare a questo, e se si rinuncia a questo si esce in questo senso dalla fede. Ma questo non è sufficiente, non spiega, cioè c'è un contrasto troppo forte fra questa affermazione di fede e la realtà. E per cui mi sembra che ponga questo problema. Allora, se è così, la risposta qual è? Nei versetti 5 e 6 non c'è. Io non la vedo la risposta. Cioè, Dio non risponde al problema. E come avete già spiegato, Dio dice a Geremia, mi sembra che voglia dire così, indirettamente gli dice: tu devi perseverare nel tuo compito, tu vieni meno adesso che hai avuto già, cioè, cominci ad affrontare grandi difficoltà, ma andrà peggio. Se vieni meno adesso che competi, corri con quelli che corrono a piedi, come farai a correre con quelli che corrono a cavallo, che tu dovrai correre anche contro di loro? Quindi mi sembra che la risposta non sia al problema teorico che rimane, che non è solo una teoria naturalmente, è un problema lancinante. Ecco, qui si ferma qui, andando avanti forse ci saranno altre risposte di Dio, però mi sembra che sia, se leggiamo così, non troviamo la risposta, troviamo un invito, anzi molto forte, perché ci rifà la vocazione, il capitolo primo. Io te l'avevo detto, è come se dicesse, è che dovrai combattere, io sono dalla tua parte, ma non risponde al problema posto da Geremia, che non è probabilmente per lui semplicemente un problema generale, che pure esiste, che è un problema filosofico teologico, cioè come fa Dio, ma è un problema esistenziale, cioè è dalla difficoltà esistenziale che lui sperimenta che pone anche il problema generale di come Dio governa il mondo. È la sua esperienza che mette in questione la fede nella giustizia di Dio. Ecco, per questo dicevo, chiediamo anche, non solo per noi, ma per tutti i credenti, la perseveranza. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, ma in particolare per coloro che sono nella stretta della prova, della fatica, per quanti si pongono domande a cui il Signore sembra non rispondere. Il Signore dia a tutti uno spirito di abbandono alla sua volontà e di fede nella sua misericordia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la Chiesa, perché il Signore li rafforzi, dia loro uno spirito di discernimento, di comprensione dei segni dei nostri tempi, perché sappiano guidare i credenti in questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per ancora per tutti i tribolati che continuano a sopportare su di sé la violenza e l'indifferenza dei grandi della terra. Il Signore faccia sì che trovino soccorso e aiuto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per quanti subiscono e patiscono ingiustizie, perché il nostro ricordo, la nostra preghiera li sostenga. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti gli ammalati della famiglia, in particolare per Tonino, ma anche sempre per Giuliana, Barbara e tutti gli ammalati che sono affidati alla nostra intercessione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo Maria Clelia, che a casa sua, per suo papà, per Martina, che deve venire. Preghiamo. Io vorrei ricordare ancora le tre famiglie che ci sono raccomandate dalla signora qui di Stiore, che ha già ricordato ieri, per tutti i suoi familiari defunti, questa signora di 90 anni. Preghiamo. Poi c'è il ricordo della mamma di Andrea, Angiolina, nel giorno anniversario, che certamente protegge e prega per tutta la sua famiglia. Preghiamo. Ascolta, Dio, la nostra preghiera. Ascolta il grido di coloro che invocano da te la giustizia e la pace. Per Cristo nostro Signore.